Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Siamo stati vicinissimi alla guerra nucleare innumerevoli volte. Uno degli esempi più clamorosi avvenne sotto il governo di Ronald Reagan, quando il Pentagono decise di mettere alla prova le difese russe mediante la simulazione di attacchi missilistici contro l'Unione Sovietica. Risultò però che i russi presero sul serio quei falsi allarmi. Nel 1983, dopo che i sovietici avevano automatizzato i sistemi di difesa, scattò l'allarme per un attacco missilistico statunitense. In questi casi il protocollo prevedeva la reazione immediata dell'alto comando, che doveva lanciare un contrattacco. C'era una persona che doveva trasmettere quella informazione, si chiamava Stanislav Petrov. Ebbene, Stanislav Petrov decise che probabilmente era un falso allarme e quindi tutta la macchina infernale non si mise in moto. Ecco, grazie a tutto ciò, grazie anche a Stanislav Petrov, noi siamo ancora qui che ne parliamo. E chi parla è Noam Chomsky in una lunga, come sempre a mio avviso molto interessante, intervista uscita ieri sulla Jornada di Città del Messico. Suppongo che nei prossimi giorni alcuni siti italiani la riprenderanno, quasi sicuramente comune.it. Ripensavo proprio a questo passo sulla guerra nucleare in cui Chomsky aggiunge diversi altri esempi, per esempio che i sistemi di difesa degli Stati Uniti hanno commesso spesso gravi errori. Un paio di settimane fa è stato reso noto un caso avvenuto nel 1979, quando scattò l'allarme per un attacco massiccio missilistico proveniente dalla Russia. Quando il Consiglio di Sicurezza Nazionale, il consigliere anzi della Sicurezza Nazionale, che era Brzezinski, lo ricorderete, ecco, stava per alzare la cornetta del telefono per chiamare il presidente Carter e lanciare un attacco di rappresaglia, in quel momento, in quell'istante, arrivò l'informazione che si trattava di un falso allarme scattato per sbaglio. E ci sono dozzine, sostiene Chomsky, ci sono dozzine di falsi allarmi così ogni anno. Ebbene, chissà se anche ieri siamo stati a un passo da una guerra nucleare, quando la Corea ha lanciato questo missile balistico intercontinentale. Il titolo di Repubblica è «Missile a lunga gittata dalla Corea del Nord, l'allarme del mondo». Obiettivo: mettere in orbita tecnologia militare proibita. Condanna dell'ONU, via i colloqui USA-Seul per lo scudo. E il Corriere della Sera: tutti i paesi nel mirino della Corea del Nord. Convocato una riunione d'emergenza all'ONU dopo il lancio di un missile balistico intercontinentale. Per Pyongyang si tratta di un vettore civile, ma gli USA avvertono provocazione inaccettabile. Insomma, vabbè. Poi tornando alla lunga intervista di Noam Chomsky, ovviamente non posso occupare l'intera rassegna stampa con questa. Però ecco, ripeto, spero che quanto prima venga messa in rete in italiano. In questo excursus Noam Chomsky si riferisce ovviamente, come quasi sempre fa, al dominio degli Stati Uniti sul mondo, che lo stanno riducendo al disastro totale, tanto che il titolo riprende la sua frase principale: è stiamo vivendo il momento più critico nella storia dell'umanità. E quindi la grave destabilizzazione del Medio Oriente, ciò che per gli Stati Uniti è Medio Oriente, che per noi invece è fin troppo vicino, la ricostruisce Chomsky dal disastro, dalla distruzione dell'Iraq, e da lì in avanti appunto nulla è stato più come prima, nulla è stato più posto sotto controllo. Ci sono vari passi molto interessanti. L'invasione dell'Iraq la definisce il peggiore crimine del secolo, e e anche la distruzione della Jugoslavia, insomma, ha destabilizzato non poco l'Europa, sempre istigata dall'Occidente con gli Stati Uniti in testa. E riguardo la Siria, pone l'accento, l'attenzione soprattutto sulla sistematica distruzione del sistema agricolo siriano, che poi è alla base quasi e più delle bombe stesse, delle cannonate, delle bombe d'aereo, di queste migrazioni bibliche, di questi spostamenti di centinaia di migliaia di profughi, perché si erano concentrati nelle città dopo la distruzione graduale e progressiva del sistema agricolo, e ora dalle città spesso devono andarsene per la guerra che è in furia. Poi vedremo riguardo Aleppo un lungo reportage di Quirico sulla stampa, che è tornato là dove era stato anni fa anche sequestrato e poi liberato. Ma come potete immaginare, la maggior parte dello spazio sui quotidiani di stamattina continua ad essere sulla tragica vicenda di Giulio Regeni, sul suo assassinio. Certo, occupa meno spazio nelle prime pagine, pochi sono i quotidiani che hanno un rimando, uno di questi è La Stampa, ma andando con il consueto ritmo caotico, Il Fatto parla di complottisti, non che sia d'accordo Il Fatto con i complottisti, però insomma alta tensione. Ecco, l'essenziale è che secondo Il Fatto, ma non solo secondo questo quotidiano, il team di investigatori inviati in Egitto dall'Italia sta incontrando numerosi ostacoli. Alta tensione, il team di nostri investigatori tenuto lontano dall'indagine. Pesa il peso degli affari in corso, per ora bloccati, e della Libia. Giulio, false piste e collaborazione in salita. Il Cairo scagiona i propri apparati di sicurezza, che sono i principali indiziati. Leggo verso la fine di questo articolo del Fatto. Primo scoglio procedurale, circola poi l'ipotesi che Regeni sia stato rapito e torturato per sabotare Al-Sisi e destabilizzare le relazioni tra Roma e il Cairo. Vedi il contratto Eni da 7 miliardi di euro, un quadro complottista, spezzoni deviati di servizi e polizia legati ai fratelli musulmani, in cui si vorrebbe pure silurare le velleità renziane nei negoziati libici fra Tripoli e Tobruk. L'efferatezza farebbe parte del piano, per questo il corpo seviziato di Giulio è stato fatto ritrovare. Siamo alle solite, tanto fumo per nessun arrosto. E qualcosa di analogo fa anche Il Giornale, che insomma fa parte anche di quella stampa alquanto becera, che ha fatto filtrare in questi giorni l'idea, l'ipotesi che Giulio Regeni collaborasse con i servizi segreti italiani o con altri come quelli statunitensi, e per questo avrebbe fatto questa fine. Insomma, oggi Il Giornale va a scomodare un misterioso, senza nome, ma definito alto funzionario di servizi italiani, che dice a sua volta: i servizi di Al-Sisi, i servizi egiziani non c'entrano, Giulio è finito in mano a squadre paramilitari. Perché? Perché questo signore dice: beh, se lo avessero preso i servizi, quelli ufficiali, non avremmo mai ritrovato il corpo, e quindi non staremmo neanche qui a parlarne, perché non avremmo mai più saputo nulla, e sarebbe stato uno degli innumerevoli giovani che scompaiono ogni giorno in tante parti del mondo. E invece, appunto, il fatto che il corpo sia stato ritrovato sarebbe una riprova che si voleva fare, come definirlo, un grave dispetto al governo di Al-Sisi e creare ostacoli nei rapporti con l'Italia. Il Corriere della Sera titola: il corpo scaricato vicino a una prigione dei servizi segreti, quindi avvalorando una trama. Ma a parte ciò, riporta uno scritto, pubblica stamattina il Corriere della Sera uno scritto del nostro amico Javier Cercas, scrittore spagnolo, che c'entra Javier Cercas. Beh, perché c'era un qualche rapporto indiretto tra loro due, cioè Giulio Regeni aveva citato degli scritti di Javier Cercas in una sua tesi, in cui viene qui virgolettato: complessa evoluzione delle vicende storiche spagnole raccontata nei romanzi di Cercas è in parte vincolata dall'irrazionalità dell'animo umano. E così, prendendo questo spunto, Cercas dice la sua, con cose sacrosante ma alquanto di circostanza, tipo: credo che dobbiamo fare molto per difendere questi giovani, i giovani dell'impegno. I governi occidentali che hanno relazioni con paesi come l'Egitto devono intervenire, esigere la verità, fare tutto il possibile perché tragedie come questa non si ripetano. E poi conclude così il suo intervento Cercas: siamo testimoni di vicende tragiche, ma non si può accettare il dilemma tra terrorismo dell'ISIS o terrorismo di Stato. Questo perché nell'articolo affronta la questione di come molti governi considerino dei regimi come quello di Al-Sisi il male minore pur di contrastare l'integralismo islamico. Ecco, Cercas dice: attenzione, bisogna lottare contro il terrorismo ma anche contro i governi che si macchiano di crimini inaccettabili. Dobbiamo dialogare ma con fermezza, ripetere che non sono tollerabili mezzi terribili per arginare il terrorismo. Ripeterlo e ripeterlo per evitare che la vita, come in questo caso, divenga un danno collaterale. E poi La Stampa, che forse stamattina è quella che, a mio avviso, insomma, ha approfondito di più certi aspetti, quindi dedicherò un po' più spazio alla Stampa, il mistero dei venditori ambulanti dietro la morte di Giulio Alcairo. E in prima il richiamo è appunto sui venditori ambulanti, dove si legge: il giovane sarebbe entrato in contatto con il sindacato dei venditori ambulanti che vengono spesso usati come informatori della polizia. E quindi andiamo a leggere alcuni passi. Il giovane era controllato dalla polizia segreta per la vicinanza ai sindacati indipendenti, forse tradito da un informatore. Interessandosi ai sindacati indipendenti, Giulio Regeni aveva toccato un nervo scopertissimo per il regime egiziano. Si stava dedicando al mondo dei taxisti e a quello dei venditori ambulanti, ma se il primo ambito non ha connotazioni politiche, il secondo, per le particolari caratteristiche della società egiziana, è molto più delicato di quanto si possa pensare. Non soltanto perché gli ambulanti del Cairo sono moltissimi e arrabbiati con il governo che li ha scacciati dalla città vecchia e quindi sono tenuti sotto controllo prima che diventino fonte di disordini, ma perché spesso il loro mestiere li trasforma in informatori della polizia. Sono gli occhi e le orecchie di un regime occhiuto e quel giovane simpatico che parlava qualche parola di arabo e un inglese inappuntabile al punto che non si capiva se fosse italiano o statunitense, con i suoi incontri reiterati aveva sicuramente suscitato l'interesse degli apparati del regime. È più di un sospetto, è una certezza che Regeni fosse attenzionato dalla polizia segreta. Egli stesso era consapevole di muoversi in un terreno minato, al punto da usare uno pseudonimo per i suoi articoli sul Manifesto o sul sito Nena News. Precauzione che non è bastata. Il fatto poi che fosse in Egitto a cura di un'università americana, agli occhi di certa dietrologia egiziana, è un aggravante. Solo 3 anni fa, per dire l'Egitto, di Al-Sisi, ha arrestato 18 ricercatori americani colpevoli di effettuare un monitoraggio indipendente delle elezioni presidenziali. Nella dilagante paranoia che affligge il paese, gli stranieri che non siano semplici turisti sono considerati tutti spie o sobillatori. Le frequentazioni di Regeni, insomma, sospette agli occhi di chi vede complotti dappertutto, probabilmente hanno determinato il suo arresto e la morte. Poi più avanti rimarca il fatto che il ritrovamento del suo corpo, insomma, ha un significato, perché sarebbe potuto scomparire nel nulla. Insomma, una polizia segreta ovviamente sa come fare a non far trovare più nulla di una persona. Se così non è stato, è merito anche delle pressioni italiane, secondo La Stampa. Poi più avanti, insomma, si ricostruisce più o meno così, certo sono supposizioni, però insomma a un certo punto le pressioni dell'Italia, del governo italiano, hanno fatto sì che Al-Sisi intervenisse in maniera dura dicendo: adesso però il corpo me lo fate ritrovare, e subito dopo lo hanno scaraventato in quel fosso ai lati di una strada, che quella che va verso Alessandria. Poche ore dopo, infatti, la polizia, tra virgolette, ritrovava casualmente il cadavere con segni di putrefazione avanzata in un fosso a 20 chilometri dalla città. Questo dopo che il 3 febbraio c'era stato appunto, anzi il 2 febbraio, con il giovane scomparso da 9 giorni, l'ambasciatore Massari aveva incontrato il ministro dell'interno del governo Al-Sisi, anche se in quell'occasione inutilmente, e poi dice: il 3 febbraio ho approfittato della venuta del ministro Guidi e ho chiesto all'ufficio di presidenza egiziana che avesse un incontro preliminare con Al-Sisi. Il presidente si è impegnato personalmente con la ministra per il caso Regeni, e così poche ore dopo il corpo lo hanno fatto ricomparire. Poi c'è tutta la parte che riguarda i primi dati emersi dall'autopsia fatta in Italia, è agghiacciante. Più che torture, insomma, è un pestaggio violentissimo, però ci sono anche tutti questi tagli, non sul viso, questi sono stati smentiti, ma sul corpo, che appunto fanno parlare di tortura, oltre alle 33 fratture. E c'è anche un'intervista dal titolo "Il governo racconta solo bugie, quello di Regeni è un omicidio di Stato", e parlano colleghi e conoscenti che sostengono che il regime sta perdendo il controllo. Inizia così la prima intervista: "Proviamo a fare ordine. Le ipotesi governative sulla morte di Giulio non sono molte, ma tutte creative. Escludendo l'incidente di strada, a cui qui non ha creduto nessuno, neppure i media di regime, restano i terroristi, che però stranamente per la prima volta non rivendicano. La pista criminale, che però dovrebbe spiegare come si fa a rapire un ragazzo nel centro del Cairo quando per strada ci sono solo poliziotti. E per rubare poi cosa? Giulio aveva con sé solo il telefono di scarso valore su cui aveva appena ricevuto l'SMS della fidanzata. Infine, e già se ne mormora, ci sono gli islamisti, i fratelli musulmani o chi per loro, quelli interessati a mettere in cattiva luce il governo, che quindi avrebbero confezionato il cadavere con il marchio delle torture. Ah già, c'è anche Israele. Geloso Israele dei nostri affari energetici con l'Italia, ne accennava sabato Adel El Signori sul giornale Yom 7. Balle, qui non la beve nessuno. Quello di Giulio Regeni è un omicidio di Stato. A parlare è un amico, uno di quelli che ancora risponde, altri per paura o per rispetto del giovane tacciono, a meno che non sia proprio necessario. E così i giornali di stamattina sul caso di Giulio. E intanto l'ONU, pochi giorni fa, dopo attento studio, ha sancito che l'ONU, insomma, una commissione preposta ai diritti umani, che ha preso in esame il caso di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, odiatissimo dagli apparati degli Stati Uniti per aver messo, insomma, a disposizione di tutti i loro panni sporchi, ecco, l'ONU, che dovrebbe essere autorevole, ha detto che Julian Assange è vittima di un arbitrio, di un sopruso, che non c'è alcun motivo per tenerlo segregato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, che addirittura il governo britannico dovrebbe risarcirgli questi anni di prigionia involontaria da parte sua. Non è proprio una prigione, però insomma prigioniero è. Bene, il governo statunitense e il governo britannico hanno risposto con delle sonore pernacchie, cioè non gliene può fregare di meno che l'ONU dica questo. Ma ciò che, insomma, più mi indigna non è ciò che accade. Vabbè, lui, come dire, è un miracolo che sia ancora vivo. Ci sono giornalisti negli Stati Uniti che sono stati ritrovati suicidi da impiccagione in circostanze assolutamente assurde, per il solo fatto che hanno indagato e raccontato nei loro articoli come ai tempi di Reagan e di Bush poi tutto il traffico di cocaina per gli Stati Uniti veniva gestito dal governo stesso statunitense, che usava quei proventi per l'affare Iran-Contras e quindi per comprare armi senza che risultassero come fondi ufficiali, ma insomma tutto questo è costato la vita ai giornalisti, figuriamoci se mettono le mani su Assange. E non stiamo parlando del Cairo, ma stiamo parlando di Washington e New York, ecco, cioè succedono anche lì che spariscono i giornalisti perché hanno scritto cose che non dovevano. Però l'accusa più infamante che si potesse fare ad Assange per così ridimensionarne l'aura di eroe qual era? Stupro. Beh, ma in quanti sanno che non è vero e che non è mai stato accusato di stupro? Ecco, tutti i colleghi giornalisti che continuano a ripetere questa bufala, quantomeno andrebbero mandati a fare un qualche lavoro utile socialmente, perché Julian Assange non è mai stato accusato di stupro. È molto semplice ricostruirne la storia, basta andare nel sito dell'Espresso, gruppo Repubblica L'Espresso, quindi non sto citando un sito di Bastian Contrari rompipalle, no, L'Espresso scrive «La bufala di Assange stupratore». Qual è il motivo formale per cui Assange è finito in galera? Ecco la storia surreale di una violenza sessuale mai avvenuta, di un profilattico rotto e di un imbroglio che non sta in piedi. Il ministro degli esteri italiano Frattini, allora c'era Frattini quando venne fuori questa accusa che poi non è mai stata di stupro, ma insomma eccetera eccetera, andiamo al sodo. Vale dunque la pena di vedere in che cosa consiste la vicenda del fantomatico stupro tra virgolette per cui formalmente Assange è finito in manette a Londra, dopo che nei giorni scorsi l'Interpol aveva emesso un mandato contro Assange per crimini sessuali. In realtà, tecnicamente, ciò che sta emergendo è che il fondatore di Wikileaks è stato arrestato per aver violato una legge svedese che, in un'interpretazione estesa, arriva a punire chiunque commetta qualsiasi forma di scorrettezza relativa ad atti sessuali consensuali. Consensuali. Andiamo con ordine, scrive l'Espresso. Come riportato dal settimanale americano Newsweek, nell'agosto del 2010, a far nascere il caso della giustizia svedese contro Assange è stato un avvocato ed esponente socialdemocratico svedese di nome Claes Borgström, dello studio legale Borgström and Bostrom di Stoccolma, che rappresenta due donne le cui dichiarazioni hanno portato all'inchiesta contro Mr. Wikileaks per condotta sessuale scorretta. Le clienti di Borgström, che i media internazionali chiamano con le iniziali A e B, hanno, perché ovviamente sono testimoni della corona, sono protette dall'anonimato, hanno entrambe dichiarato di aver avuto relazioni sessuali con Assange lo scorso agosto durante un suo soggiorno nella capitale svedese per un incontro dal titolo Guerra e ruolo dei media, organizzato dal Brotherhood Movement, un gruppo cristiano legato al Partito Socialdemocratico. Entrambe queste signore, signorine, chissà, avrebbero riferito alla polizia della riluttanza di Assange nell'utilizzare il preservativo. Cioè, riluttanza, poi magari l'ha usato ma dice che si è rotto, ma vabbè, insomma, lo so, però noi ci ridiamo, ma lui intanto è perseguitato per questo. Lo accusano di non aver voluto poi sottoporsi, come da loro richiesta, nei giorni successivi, a un test che escludesse malattie sessualmente trasmissibili. Le dichiarazioni delle due donne hanno portato all'emissione e poi alla rapida cancellazione dell'accusa di stupro, cioè poi cancellata subito, e alla conseguente indagine parallela per presunte molestie. Anche il Guardian ha pubblicato un resoconto cronologico dettagliato dei presunti incontri sessuali con le donne A e B, che in entrambi i casi sarebbero iniziati consensualmente, ma avrebbero poi incluso quello che secondo entrambe sarebbe stato un sesso non consensuale per via del preservativo, che secondo una versione non ha voluto mettere, secondo un'altra l'ha messo ma poi si è rotto. Ecco come il britannico Daily Mail racconta la storia. Quando Assange e la donna A sono rientrati dalla cena, hanno avuto una relazione sessuale, ma c'era un problema con il preservativo, si era rotto. La donna ha creduto che Assange l'avesse fatto apposta, ma lui ha sostenuto che si trattava di un incidente. In ogni caso, il giorno dopo, durante il convegno, A è apparsa in pubblico, rilassata e tranquilla. Durante lo stesso convegno, Assange ha incontrato, dopo, la donna B, un'altra bionda molto carina, viene definita dal Daily Mail, più giovane della donna A, La donna B ammette di aver cercato di coinvolgere il suo eroe in una conversazione. Assange sembrava compiaciuto di avere un'ammiratrice così ardente. Insomma, sono finiti a letto, lui anche con questa. Dopodiché, la donna B avrebbe insistito con Assange per usare il preservativo. Ma la mattina i due avrebbero avuto un rapporto non protetto. Questo ha costituito la base per l'accusa di stupro, lo chiamiamo stupro. Bene, però, tuttavia, la mattina dopo questo evento, denunciato successivamente dalla donna detta B, era comparsa in pubblico abbastanza serena da scendere appunto nella hall e addirittura comprare la colazione per Assange che gli ha portato su. Quindi questo l'avrebbe stuprata, però lei è scesa e gli ha portato anche su la colazione. In sostanza, le accuse delle due donne nei confronti di Assange di essere stato sessualmente scorretto per non aver usato il profilattico non sono state immediate. Soltanto diversi giorni dopo i rapporti, le due donne hanno ritenuto che il comportamento di Assange poteva essere penalmente perseguibile, eccetera eccetera. Se ne deduce A, che Assange è un fesso in questo caso perché è cascato nel trappolone, che le due signore misteriose sicuramente hanno una qualche collaborazione con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna e che infine la Svezia ci fa una pessima figura e un giorno chissà se ci racconteranno anche quali sono gli interessi economici tra Svezia e Stati Uniti per essersi prestato quel paese a una simile schifezza. Bene, con ciò vediamo le ultime cose. Dicevo che vi segnalo sulla stampa un lungo reportage di Domenico Quirico che è andato fino ad Aleppo rischiando quel che si rischia. Quirico in questo reportage non è che abbia un atteggiamento molto, come dire, contrastante nei confronti delle truppe governative, quelli che tanti vogliono chiamare ribelli, lui li definisce insomma semplicemente jihadisti, e che quindi gli jihadisti stanno perdendo terreno e Aleppo può essere riconquistata o, secondo certi punti di vista, liberata. In ogni caso, di sicuro Aleppo è ridotta in macerie. Poi le primarie di Milano occupano molto spazio. Perché sono primarie poi importanti anche a livello nazionale, insomma il candidato voluto da Renzi ha, come previsto, vinto. E la cosa curiosa è che alcuni le chiamano primarie alla cinese, insomma, e come mai? Il Fatto titola Milano, Mister Expo vince, proprio perché Giuseppe Sala, Beppe Sala, era AD di Expo. Le primarie perdono voti, sono meno quelli che sono andati a votare rispetto a quando si scelsero Pisapia. In prima pagina il richiamo è i cinesi e le schede segnate, così Sala si è bevuto Milano. Oibò. E ancora più caustico è il giornale di Milano, milanese, testata milanese, che scrive, titola primarie in salsa cinese. A Sala va bene tutto per battere la Balzani. Insomma, c'è questa polemica e poi questa domanda: ma perché così tanti cinesi sono così filo Renzi, filo PD, che si mettono in coda e vanno a votare alle primarie? Non ce l'ha spiegato nessuno. Tutt'al più dicono: e vabbè, che glielo volete impedire se provano questa simpatia sti cinesi. Però c'è chi ci ha fatto una figuraccia su questa storia ed è Danilo Toninelli dei 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, perché insomma ha messo sui social una foto, lui ha scritto cinesi in fila a Milano per votare Sala, ecco il PD di Renzi disposto a tutto pur di una poltrona, così ha twittato il deputato Danilo Toninelli dei 5 Stelle, corredando con una foto che ha scatenato le urla al tarocco. Perché la fila con cinesi in mezze maniche in un giorno di sole non poteva essere scattata ieri a Milano? E c'è chi ha scritto: scusa, oggi qui fa un freddo cane e piove, dove stanno votando quei cinesi? Ai Caraibi? Conclusione: bufale a 5 stelle. Comunque, a proposito del clima, il Fatto Quotidiano, per non smentirsi, per andare sempre controcorrente, dedica una pagina agli aspetti positivi dell'inverno più mite. Non tutto è siccità e smog, i benefici dell'inverno mite. E soprattutto per il fatto che i riscaldamenti condominiali dovrebbero andare a basso regime proprio perché non è freddo. E però spesso, purtroppo, insomma, forse, chissà, che c'entri quel fatto che c'è chi ha una percentuale sui consumi? Chissà, non vorrei pensar male. Comunque sia, secondo il fatto, ci sono tanti risvolti positivi per queste giornate primaverili tra gennaio e febbraio. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.